Pagliarini.
Una novantina di aziende europee, da giganti come Airbus a start-up come l'italiana Cabit, ma ci sono altre aziende italiane, hanno scritto una lettera alla Commissione europea per evidenziare l'urgente necessità per l'Europa di costruire un'autonomia strategica nei settori digitali, riducendo la dipendenza da tecnologie non europee per garantire sicurezza, sovranità e crescita economica. Sembra scontato, ma fino adesso non abbiamo creato un'industria che è paragonabile a quella degli Stati Uniti o della Cina in questi settori che oramai è evidente che siano strategici. In questo ambito, da segnalare che il Parlamento olandese ha approvato martedì una serie di mozioni, quindi che non sono vincolanti, le mozioni sono di fatto delle richieste. Queste mozioni invitano il governo a ridurre la dipendenza dalle aziende di software statunitensi anche attraverso la creazione di una piattaforma cloud sotto il controllo dei Paesi Bassi. Una di queste mozioni chiede un trattamento preferenziale per le aziende europee negli appalti pubblici. E anche qui non c'è nulla da inventare, così come fanno per tutto quello che è strategico gli Stati Uniti o ad esempio la Cina, ma anche altri paesi, dovremmo farlo anche noi, alimentando e facendo crescere un'industria che esiste, ma non è certo competitiva come quelle di alcuni paesi extraeuropei. Tra l'altro segnalo anche che 9 fra i principali paesi europei, compresa l'Italia, stanno preparando una loro proposta da sottoporre alla Commissione europea per accelerare lo sviluppo di un'industria europea dei semiconduttori, preso atto che il Chips Act finora non ha funzionato benissimo. Ha funzionicchiato, diciamo così. Anche alcune associazioni che rappresentano le industrie dei semiconduttori hanno chiesto alla Commissione di puntare a finanziamenti non solo sulla produzione, ma anche nella progettazione di chip, materiali e attrezzature. Perché per il momento si erano finanziati impianti per la produzione, ma invece bisogna creare una filiera completa dalla progettazione fino alla produzione. Insomma, si è riacceso un dibattito che di fatto non si è mai spento, perché c'è sempre stata gente che ha richiamato l'attenzione, soprattutto della politica, a questo tema. Però, visto il contesto geopolitico, ben venga che che da più parti si sollevino questi problemi, sperando poi che qualcuno si svegli e dia una sterzata anche alla politica europea. Però sicuramente dietro, visto che c'è una grande forza rispetto al finanziamento della difesa, quindi alla produzione di armamenti, dietro a questi investimenti sicuramente vanno anche investimenti in tecnologie, perché oramai le armi di fatto sono software e poi ovviamente anche hardware, però la parte di intelligenza artificiale e di software è estremamente importante, quindi quello sicuramente è un acceleratore anche di investimenti in ICT, in nuovi materiali, in tantissime tecnologie, come del resto è stato in vari momenti della storia, così come le tecnologie spaziali servono per avere poi ricadute in altri settori. Adesso altre notizie che abbiamo selezionato durante la settimana.
Digital News.
Dunque, Google ha messo a segno la più grande acquisizione della sua storia, mettendo sul piatto 32 miliardi di dollari per la startup Wiz, W-I-Z, sede a New York ma con un solido centro di sviluppo a Tel Aviv, nata in Israele da fondatori e da tecnici israeliani, specializzata in cyber security per il cloud, che verrà poi integrata in Google Cloud se l'iter autorizzativo non bloccherà questa acquisizione, visto che Google è tuttora sotto processo negli Stati Uniti per abuso di posizione dominante, un processo che dovrebbe riprendere a breve, dovrebbe chiudersi in agosto, molto importante. L'italiana Bending Spoons prosegue la propria strategia di crescita basata anche sulle acquisizioni e ha annunciato di aver acquistato Komoot, che è una piattaforma tedesca con 45 milioni di utenti che aiuta nella pianificazione di percorsi per gli amanti dell'avventura o in generale delle attività all'aperto. Komoot ha ad esempio un'applicazione: se voi andate per un sentiero in montagna potete tracciare il vostro percorso, fare una serie di analisi, insomma è ben fatta ed è per questo che ha avuto successo. Il team tecnico legale di Meta è riuscito, dopo circa un anno e mezzo dal suo lancio negli Stati Uniti, a trovare la quadra per lanciare Meta AI anche nell'Unione Europea. In questi giorni, all'interno di WhatsApp, Instagram e Messenger di Facebook, se fate un aggiornamento, dovrebbe cominciare ad apparire il chatbot basato sull'intelligenza artificiale generativa di Meta, col quale per il momento si potrà interagire solo scrivendo, quindi solo col testo, e si potrà interagire anche in italiano. Meta ha ribadito di aver atteso a causa delle norme europee a partire dal GDPR. Devo dire che Meta è tra le aziende più critiche in questa fase, sembra quasi che sia voce del governo americano, molto critica nei confronti delle varie norme europee, però poi alla fine, come avete visto, le tecnologie vengono lanciate anche qui e con varie gradualità ci si adegua alle norme europee. E infatti, nell'ambito delle complesse e complicate relazioni fra Unione Europea e grandi aziende tecnologiche americane, mercoledì l'antitrust europeo, quindi di fatto la Commissione, ha ordinato ad Apple di aprire il suo ecosistema ai rivali in ottemperanza al Digital Markets Act. Alcune di queste richieste riguardano l'interoperabilità e la possibilità che altri produttori possano connettersi con iPhone o iPad come un qualsiasi prodotto di Apple. Apple si è pesantemente lamentata di questo, dicendo che tutto ciò mina la sicurezza dei propri prodotti, anche i fattori distintivi dell'offerta di Apple. E in effetti, in questi casi, se si leggono le ragioni della Commissione europea e del Digital Markets Act, del Digital Services Act, uno legge e dice: beh, però in effetti hanno ragione. Poi senti le opposizioni e le critiche di alcune aziende, anche in questo caso di Apple, e dice: beh, però anche loro hanno le loro ragioni. Insomma, bisognerà trovare una quadratura del cerchio. Però per il momento questa norma c'è, quindi anche Apple si deve adeguare, e anche Google rimane nel mirino di Bruxelles, perché in base ad un'indagine preliminare Google, in modo particolare il motore di ricerca, favorirebbe in alcune aree i propri servizi rispetto a quelli dei concorrenti, mentre Google Play impedirebbe agli sviluppatori di applicazioni di indirizzare liberamente i consumatori verso altri canali per offerte migliori. Anche qui materia piuttosto complessa. Tenete conto che molte di queste norme poi nascono da player europei che si lamentano dei delle grosse aziende americane, ma a volte anche da stesse aziende americane che vorrebbero avere maggiori possibilità sul motore di ricerca di Google, oppure per interoperabilità con Apple. Ad esempio, il maggior numero di richieste di interoperabilità che Apple ha ricevuto, le ha ricevute da Meta, che quindi approfitta delle regole europee per cercare di aumentare il proprio business in Europa. Parliamo della tedesca Tado, molto nota per le sue soluzioni di gestione energetica domestica, fa ad esempio degli ottimi termostati smart. Tado ha annunciato di aver ricevuto un investimento da 30 milioni di euro da parte di Panasonic. Oggi Tado ha quasi 1 milione di clienti in Europa. CyberRating è una startup italiana che sviluppa soluzioni per valutare e mitigare i rischi informatici attraverso un rating dell'esposizione al rischio cyber, ha raccolto 1,85 milioni di euro. Una notizia che mi ero dimenticato di dare la settimana scorsa: per la prima volta in Italia i pagamenti elettronici hanno sorpassato quelli in contanti, parliamo dei consumi, quindi di noi consumatori, e non parliamo di pagamenti B2B. Secondo i dati dell'osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, nel 2024 il 43% dei consumi è stato pagato con carte e strumenti digitali, mentre il contante si è fermato al 41%. Tutto il resto sono bonifici, addebiti diretti, assegni e cose del genere. Allora, sappiamo che l'intelligenza artificiale generativa richiede potenze di calcolo molto elevate, abbinate ad alti consumi energetici, e tutti stanno cercando di ridurre i consumi in varie forme, anche usando software più efficienti, ma ovviamente si cercano anche fonti energetiche tendenzialmente rinnovabili per alimentare i data center. Microsoft ha recentemente firmato un accordo con un fornitore americano che si chiama AES per 475 megawatt da impianti fotovoltaici. Pensate che il portafoglio di rinnovabili di Microsoft ha superato i 34 gigawatt di potenza. Non penso che gli bastino per tutti i data center, per tutto, però insomma, 34 gigawatt non sono pochi. Concludiamo con una notizia che arriva dall'Austria, ma riguarda arriva sia dall'Austria che dalla Norvegia. Allora, l'austriaca Noib, che è il più noto gruppo di difesa dei diritti della privacy probabilmente del mondo, sta fornendo assistenza ad un cittadino norvegese che ha fatto causa ad OpenAI, quindi un'altra causa ad OpenAI, per in questo caso un'allucinazione che ha portato, pensate, il sistema ad inventare una serie di informazioni, ma in modo veramente... Allora, se uno dice sbaglia la data di nascita di una persona, ok, inventa qualcosa di poco rilevante, ma pensate che cosa ha fatto. Allora, alla domanda chi è Arve Hjalmar Holmen, che è il nome della persona che ha sporto denuncia, il chatbot ha risposto che è stato condannato a 21 anni per l'omicidio di due dei suoi figli e per avere tentato di uccidere il terzo. Informazioni completamente false, completamente inventate. E allora questo Arve Hjalmar Holmen, a lui sono girati un po' gli scatoloni, ha detto: io faccio causa a OpenAI. Bentornati, ecco a voi una nuova puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, potete scrivermi a 2024@radio24.it. Dunque, ripartiamo dal dibattito sull'importanza di ripensare alla strategia digitale europea. Dicevo, se ne sta parlando un pochettino, non tantissimo, non è che è diventato un tema di dibattito così diffuso, però se ne sta cominciando a parlare. Allora, saluto Stefano Quintarelli, imprenditore esperto di tecnologia, di mercati digitali. Stefano, bentornato, grazie di essere con noi. Ciao, ciao.
Grazie, è un piacere essere qui.
Allora, Stefano, vorrei partire da una considerazione generale, perché se noi pensiamo, e non so quanti se ne rendano conto tutti i giorni, se noi pensiamo all'hardware e al software, noi siamo dipendenti dall'estero, non so se dire all'80, al 90%, forse anche, forse non di più del 90%, però questo è un aspetto di cui forse pochi si rendono conto.
No, credo che pochi se ne rendano conto e soprattutto non se ne rendono conto i decisori. Nella tua equazione mancavano anche i fornitori di servizi, perché c'è hardware, software e fornitori di servizi. In questi giorni c'è qualcuno che sta dicendo: ma non è che magari gli F-35 qualcuno pigiando un bottone può fare evitare che questi non li possiamo far volare? Sì. E di sicuro se qualcuno si mette di buzzo buono da qualche altra parte del mondo è in grado di causarci tanti danni ai sistemi informatici. Siamo totalmente dipendenti dall'estero, inteso come extra Europa.
Sì, sì, esatto, in generale. E tu, che hai anche lavorato in varie commissioni, in varie modalità a livello europeo, ti ritieni soddisfatto di quello che abbiamo fatto finora? Perché effettivamente le varie commissioni degli ultimi anni hanno tentato di riportare in Europa qualcosa, penso anche al Chips Act, però
sì,
veramente deludente tutto ciò, no?
Ma sai, ci sono due livelli, cioè a livello europeo e a livello statale. Okay. A livello europeo paghiamo lo scotto del fatto che su tante cose occorre l'unanimità, no? E questo è problematico. Dopodiché il livello statale diciamo, questo discorso vale anche a livello statale. A livello statale abbiamo la gestione della pubblica amministrazione. E io sono stato presidente del comitato di indirizzo dell'Agenzia per l'Italia Digitale e su questo tema più importantemente, diciamo, sono stato in Parlamento nella 17ª legislatura, che vuol dire un po' di governi fa, governi Letta, Renzi, Gentiloni, per capirci. E avevo fatto una proposta di legge per la sovranità tecnologica italiana nella pubblica amministrazione, che era una cosa a mio avviso ancora molto valida. Dopodiché non fu mai neanche nemmeno calendarizzata. Avevo fatto anche una proposta per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, però era tipo 2014
o 2015. Ma di cosa sta parlando?
Esatto,
questo?
Sì, cioè, sì. Erano i tempi non erano maturi. Però adesso i tempi sarebbero decisamente maturi, cioè riprendere in mano, se qualcuno riprendesse in mano quella proposta di legge sulla sovranità tecnologica, che non è punitiva nei confronti di nessuno, no? Però dice certe cose devo essere in grado di controllarle e di verificare che non vengano fatte delle cose a mia insaputa con quel software, che è un altro grosso problema. Abbiamo anche in Parlamento abbiamo anche fatto la riforma del codice dell'amministrazione digitale, prevedendo che la prima scelta sia l'open source, perché l'open source ti consente di ispezionare il codice e abbiamo anche previsto il fatto che fosse riutilizzabile. Cioè oggi, questo lo sanno in pochi, però è legge, oggi se un'amministrazione si fa sviluppare un software, a quel punto il codice è pubblico.
Sì.
Cioè anche tu lo puoi richiedere,
sì, sì, sì.
E ti deve essere fornito. E l'idea era quella, in questo modo, che gli sviluppatori di software avrebbero migrato verso un sistema cloud e verso software as a service per evitare di dover dare via il proprio lavoro. Quindi ne avevamo interpretato la migrazione verso il cloud con una migrazione applicativa. Insomma, c'era tante robe. Oggi diciamo che poi le leggi non sono state rispettate nella quasi totalità dei casi, salvo rare eccezioni. Quindi siamo ancora un po' se non proprio al momento zero, al momento uno.
Sì. Però abbiamo, diciamo che questo è proprio il momento per invertire la rotta, cambiare in modo drastico. Vorrei partire però dalla nostra vita,
sì.
Perché molte cose si potrebbero già fare oggi. Poi sì. È ovvio che ne so, dal punto di vista hardware mica ci possiamo fare il chip a casa nostra.
Certamente no.
Tante altre cose, cioè, e continueremo per tanti anni a dipendere da paesi extraeuropei. E a questo punto direi partendo da casa tua più che da casa nostra.
No, fammi dire, allora, chiudo un attimo il tema della pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione dovrebbe rispettare le leggi che ci sono, favorire l'open source, andare verso il riuso e poi sarebbe utile fare una piccola norma sulla sovranità tecnologica. Chiuso quello. Quando mi sono imbarcato in questa attività con i miei colleghi, quando ci siamo imbarcati, io avvertivo tutto il peso della responsabilità, no? Io dico, cioè, non si può pensare a queste robe in teoria, se poi devi vedere che la pratica funzioni. E quindi io ho fatto di me stesso una cavia, quindi sono circa 10 anni che io non uso più nessun software di nessuna multinazionale, perché voglio vedere
se
è possibile vivere in questo modo, sì. Dal sistema operativo, il telefono, il server, non uso più nessun software. Confesso che l'unico servizio che uso è Google Maps, da Google, per Street View, perché è l'unico che c'ha Street View, quindi se io voglio vedere come è fatto un edificio, eccetera, l'unico che è Google Maps. Uso nulla se non Google Street. Tutto il resto ho tutte alternative open source, cioè quello che abbiamo messo in legge, e sono appunto una decina d'anni che vivo così e sono cresciuto bene.
Quindi
dire.
Il primo strato è Linux.
Primo stato Linux, sì.
Ok, vabbè, fin qua è abbastanza semplice tutto sommato. Cioè,
guarda, ti racconto anche, mia moglie aveva un computer e lottava ferocemente con gli aggiornamenti dei sistemi operativi, gli cambiavano le cose, poi non provava più, insomma, esperienza che conosciamo tutti. Sì. E un giorno le ho detto, vuoi che ti semplifico la vita? E le ho buttato su Ubuntu,
basta.
Da allora non è mai più tornata indietro neanche lei.
Vabbè, quindi tu, buona parte delle cose che fai le fai su web.
Sì, browser uso, ma ne uso diversi. Diciamo, quasi tutti i browser sono basati su Chromium, che è la versione di Google, resa più o meno open source. Io uso un browser che si chiama LibreWolf, che è una derivazione di Firefox,
sì,
che include dentro tutto un sistema già di ad blocking contro i tracciatori, eccetera, per evitare. Per poi tu mi conosci, sai che sono molto attento anche a non essere tracciato. Infatti, quando mi arrivano delle proposte di lavoro, no, per fare la babysitter, dico vai, vuol dire che ci sto facendo un buon lavoro.
Esatto,
ecco.
Perché sono totalmente sbagliato
rispetto al mio profilo. Sì.
Esattamente, beh, interessante. E per tutto quello che si chiama office automation, quindi per scrivere fogli di calcolo, cose del genere, cosa usi?
Sul PC uso LibreOffice, che è la versione di PowerPoint, cioè l'equivalente, sì, dei prodotti della suite di Microsoft. E su cloud ho un mio server che sta in Germania, una VPS, server virtuale,
sì,
e lì ho su Nextcloud. E uso Nextcloud, tra l'altro questo l'ho standardizzato anche tutti in azienda, usiamo Nextcloud come repository di documenti, come editing collaborativo e come server per le rubriche telefoniche, per i contatti, per l'agenda, tutto.
Quindi fondamentalmente ci stai dicendo che fai tutto quello che si deve fare senza nessun tipo di
perdita. Problema, assolutamente, anche per dire in ditta. Io adesso gestisco un fondo di venture capital, a fare queste cose mi aiuta a restare giovane, no? A capire, a studiare, a vedere sempre, sì, le ultime novità, ad essere abbastanza sulla frontiera, che vuol dire anche frequentare quei luoghi online dove si discute di queste cose, eccetera. Quindi ha anche un po' di vantaggi. Noi usiamo Matrix come sistema di messaggistica, quindi abbiamo il nostro server Matrix, quindi un server di messaggistica privato.
Quindi c'è quasi tutto?
Tutto.
Se non tutto?
No, in ufficio tutto.
Ah. Secondo te perché non accade?
Poi
perché
c'è qualcuno che c'ha il Mac, c'ho alcuni colleghi che usano il Mac, qualcun altro che usa Windows come sistema operativo, però diciamo lato servizio, perché non, sì, è detto che tutti devono fare una scelta tra virgolette anomala, non voglio dire radicale, ma anomala come la mia. Poi ci sono tutto, ma di più di quello che si possa immaginare. All'inizio di internet il bello era scoprire le cose nuove, c'era, sì, un fascino, no, in questa,
sì,
cosa,
sì, certo.
Adesso le cose nuove ti arrivano perché ti vengono pushed e la devi usare, cioè che è una roba completamente diversa, e ci sono dei siti che danno invece le raccomandazioni sulle alternative, cioè l'alternative.net in Italia, European Alternatives, e ti danno tutte le alternative per qualunque cosa vuoi vedere, ci sono delle alternative europee.
Posta elettronica? Perché sai, molti...
Posta elettronica uso come client Thunderbird.
Sì.
Che ha tutta una serie di plugin e di estensioni molto fighi, e poi come server appunto per l'advisory company del fondo usiamo un server europeo, un fornitore europeo, un fornitore italiano di posta elettronica. Invece a livello personale uso un server di posta elettronica mio, gestito,
sì,
da,
sì,
me.
E questa cosa, se allarghiamo, tu hai detto usiamo queste cose anche in azienda, però se noi guardiamo al 100% delle aziende, la percentuale di quelle che usano sistemi made in Europe, open source, eccetera, eccetera, sono bassissime.
Nulla.
Perché?
Perché nessuno è mai stato licenziato per aver scelto IBM.
Famoso detto nel mondo dell'informatica
di un po' di,
sì,
anni fa.
Sì.
No? Nessuno viene licenziato per aver scelto Google.
Quindi dice c'è una sorta di pigrizia anche nelle aziende a non adottare questi servizi.
Pigrizia, dopodiché, sai, c'è anche il fatto di a chi chiedo.
Attenzione, non è che ce l'abbiamo con.
No,
gli
no,
americani,
ce l'abbiamo con
cinesi,
nessuno.
No, no,
no, assolutamente.
Però, come dire, così come loro sono molto attenti alla loro sovranità per motivi di sicurezza nazionale, anche noi,
certo,
in Europa dovremmo farlo.
Anche,
sì,
noi dovremmo farlo.
Esatto.
Dopodiché io parlo di queste cose come una sorta di fitness digitale, no? Io penso che sia un fatto positivo quello di rimpossessarsi del controllo della propria infrastruttura. Dopodiché capisco che non è una cosa che tutti possono fare, no? Che è fuori dalla portata. Diciamo anche le gigantesche aziende hanno costi, le grandi aziende hanno costi di migrazione che sono pazzeschi, no? Quindi c'è anche quello da tenere in conto. Una,
certo,
volta che sei dentro è l'effetto NASA, facile entrare, poi non esci più. Quindi mi rendo conto anche di questo.
Sì, sì.
No? Quindi cioè, ci sono tutta una serie di motivazioni. Però esistono anche tante aziende, magari piccole e medie, dove c'è qualcuno che capisce di tecnologia, quella persona andrebbe empowered, cioè dato un po' di potere,
sì,
e dire sperimenta, partiamo con delle cose alternative e scopri che c'è un'alternativa per qualunque cosa e alla fine, cioè io ripeto, sono una decina d'anni che vivo così e non mi sento digitalmente marginato, anzi.
Senti, un'ultima considerazione riguarda il tuo grado di ottimismo nella capacità europea, ovviamente è una cosa che ci impiegherà 10 anni, non è che lo risolviamo entro poco, però della nostra capacità, della nostra determinazione nel trovare delle vie per, utilizzando anche penso open source, per essere sempre più indipendenti a livello tecnologico.
Ma penso che la strada sia, allora, penso che è giusto provare diverse strade, sapendo anche che molte di tutte, tranne una, auspicabilmente, falliranno,
sì,
per definizione,
certo,
perché poi che è successo, eccetera. Adesso c'è un'iniziativa che si chiama Eurostack, e penso che Eurostack, poi uno può non essere d'accordo sugli aspetti, diciamo, più politici che stanno alla base di questa cosa, avere delle idee diverse, eccetera. Però da un punto di vista puramente di linea, io penso che sia una cosa giusta, ci sono anche delle iniziative.
Ricordiamo che cos'è Eurostack.
Ma è la proposta di fare tutto uno stack europeo, a partire appunto dai processori fino in su, no? È una cosa giusta, bisogna mettere questo argomento sul tavolo, non avrà successo in tutto, però è giusto perseguire questa cosa, ci sono delle persone in gamba che lo seguono. Cioè c'è una serie di aziende che si stanno federando in Europa per offrire servizi alternativi, quindi tutte queste cose fanno bene al mercato.
Stefano, ti ringrazio, ti saluto.
Grazie Enrico, un saluto. Buon a tutti gli ascoltatori. Ah, sempre quello.
Parliamo spesso di startup e di finanziamenti, perché dietro ad un finanziamento c'è un'analisi che ci dà alcune indicazioni anche di come si stanno trasformando i mercati, dove ci sono opportunità di sviluppo tecnologico, e quindi raccontando alcuni finanziamenti raccontiamo anche lo sviluppo tecnologico in alcuni ambiti. Allora, questa settimana è stato annunciato uno dei finanziamenti più elevati ad una startup europea. Quando parliamo di startup europee già festeggiamo quando parliamo di decine di milioni, figuriamoci quando superiamo i 100 milioni. Questa settimana Factorial, startup spagnola basata a Barcellona, ha annunciato un investimento da 120 milioni di dollari. Allora, saluto Andrea Galimberti, che è il responsabile delle partnership e delle strategie di Factorial. Benvenuto Andrea, grazie di essere con noi.
Ciao, ciao Enrico, e grazie a voi, è un piacere essere qua.
Partiamo da quello che fate, di che cosa vi occupate, qual è il cuore del vostro software?
Sì, assolutamente. Allora, come anticipavi tu, siamo un'azienda che è basata a Barcellona, quindi siamo nati circa 9 anni fa, siamo una software house, quindi nasciamo con l'obiettivo di sviluppare una soluzione rivolta alle piccole e medie aziende per la gestione di tutti i processi di risorse umane. Quindi siamo appunto una software house, abbiamo sviluppato un software che gestisce, diciamo, 4 macro aree in termini di gestione dei dipendenti. Quindi la prima, la parte base, diciamo, che è quella della gestione anagrafica, di contrattualistica, firme, gestione di documenti, ovviamente sempre relativi ai dipendenti, e poi altre 3 macro aree che sono: una, la parte di gestione del tempo, quindi tutte le tematiche, diciamo, di rilevazione presenza, assenza, gestione dei turni; una seconda macro area che è quella di gestione del talento, quindi gestione di performance, gestione di selezione del personale, quindi con l'obiettivo di far crescere poi le persone una volta che si trovano, che è sempre un tema molto, molto critico, soprattutto ultimamente all'interno delle aziende, anche l'obiettivo appunto di riuscire a farle crescere, a farle sentire importanti all'interno dell'azienda e fargli vedere un percorso di crescita anche proprio loro a livello sia di hard che di soft skills. L'ultima macro area invece è quel tema di gestione di costi, quindi più relativamente a gestione di note spese e gestione proprio dei centri di costo relativamente al dipendente.
È interessante quest'ultima parte, tra l'altro per l'Italia in questo periodo è soggetta ad una revisione, perché sapete ovviamente delle novità,
sì,
delle normità normative sul tracciamento dei pagamenti, quindi è sicuramente un tema che vi richiede anche delle modifiche software, immagino.
Sì, in realtà noi eravamo già pronti a questo, nel senso che, come dici tu, con la nuova legge di bilancio è stato reso obbligatorio appunto il tracciamento di tutti i pagamenti, e noi come Factorio offrivamo già la possibilità di creare delle carte di debito, sia virtuali che fisiche, che le aziende potevano dedicare ai propri dipendenti, anche diciamo usa e getta, tra virgolette, quindi possibilità di crearle anche solamente appositamente per delle trasferte o per un team specifico, e quindi poi possibilità appunto di tracciare tutti quelli che erano i pagamenti elaborati in quelle in tutti quei casi.
Interessante, questo mi pare che sia una tendenza del mercato, e probabilmente nei prossimi anni vedremo sempre più soluzioni di questo tipo. Voi, come tu dicevi appunto, vi rivolgete a questa parte del sistema aziendale legato alle risorse umane, e uno di fronte a un'azienda come la vostra, a una scale up, come si definiscono le startup che sono cresciute da un po' di tempo, e di fronte anche a questo finanziamento importante che avete ricevuto, potrebbe domandarsi: ma che spazio di mercato c'è in un settore dove ci sono centinaia, migliaia di soluzioni software, centinaia o migliaia, se guardiamo almeno all'Europa e un po' a tutto il mondo, di aziende che fanno questo tipo di software? Ecco, che cosa rispondete? Cioè, che spazio di mercato c'è?
Sì, allora diciamo che per rispondere a questa domanda parto anche dalla nascita di Factorial, nel senso, com'è che nasce Factorial? Noi siamo nati dall'idea di tre imprenditori catalani che già avevano lanciato altre startup, e si erano resi conto che non riuscivano a trovare una soluzione per la gestione dei propri dipendenti che si adattasse a quelle che erano le loro esigenze. Questo perché? Perché i leader, come dici tu, ci sono tantissime soluzioni HR, anche appunto per la gestione di queste tipologie di processi, che sono sul mercato da decine di anni. Ci sono leader globali, sia a livello leader americani, europei, anche italiani, ovviamente ci sono aziende che sono leader in questo settore da tantissimi anni. Però diciamo che quello che è diverso è che noi, diciamo, nasciamo per un target specifico, è quello della piccola e media azienda. Quindi, per darti un'idea, più o meno tra i 20 dipendenti fino ai 500 dipendenti. Questo è il nostro target di riferimento. E in questo target noi ci siamo identificati come la soluzione che rispondesse effettivamente alle esigenze di questa tipologia di aziende. Come cambia rispetto ai nostri competitor? I nostri competitor hanno fatto un percorso inverso, nel senso che, ovviamente, essendo anche nati prima, prima la digitalizzazione era prevalentemente per quanto riguardava più un target a livello sia di enterprise che di corporate, e quindi ovviamente si dedicavano a rispondere a quel tipo di esigenze. Successivamente lo switch che hanno fatto è stato quello di cercare di adattare le soluzioni che erano già state lanciate per questo target anche per un target più piccolo, quindi con un target appunto di piccola media azienda, che poi alla fine in Italia, se prendiamo il caso dell'Italia, è il settore con più presenza, naturalmente.
Sì.
E quindi per questo motivo diciamo che quello che ci differenzia è proprio questo, nel senso che la nostra idea è quella di offrire una soluzione che è super intuitiva, molto semplice, quasi plug and play, quindi diciamo quasi che si può implementare in pochissime ore di lavoro, e questo permette ovviamente alle aziende anche di abbattere i costi a livello di implementazione, che sono spesso comunque una barriera di ingresso alla digitalizzazione. Questo, diciamo, è il motivo principale.
È una soluzione completamente in cloud, come si fa al giorno d'oggi?
Esatto, sì, noi nasciamo proprio come soluzione in cloud, quindi un SaaS, diciamo.
Certo, e come appunto come si fa oggi, indipendentemente dal terminale da cui opero, cioè possa essere la scrivania al computer con un portatile in giro per il mondo, anche dallo smartphone. Non so se arrivate fino allo smartwatch, forse no, però.
Allora, non ancora, ottima domanda, però è un tema che esce alle volte, soprattutto per quanto riguarda le tematiche anche di possibilità di fare, diciamo, la rilevazione della presenza anche tramite smartwatch. Al momento no, ci fermiamo allo smartphone, e quindi sì, abbiamo, diciamo, come dici tu, ovviamente poi si può accedere a Factorial tramite web o tramite app. Noi abbiamo sviluppato anche un'app per il telefono che racchiude tutte le varie funzionalità, quindi è un'app all in one, diciamo. E si può accedere ovviamente sempre da ovunque si è, in qualsiasi momento.
Ti faccio una domanda sulla piattaforma software. L'avete realizzata tutta voi internamente, anche con quanti sviluppatori? Perché a volte sembra che realizzare un software sia un gioco da 10 sviluppatori, magari invece, anzi no, sicuramente sì. No. E poi non so, è open source oppure no? Cioè vi basate su open source oppure no?
Sì, allora ti rispondo. Allora, teniamo conto che la crescita che noi abbiamo fatto è stata esponenziale, nel senso soprattutto anche a livello di proprio di numero di dipendenti, quindi anche a livello poi di ingegneri, di sviluppatori. Factorial fino al 2020 eravamo meno di 100 dipendenti, ad oggi stiamo raggiungendo i 1200. E quindi anche lì ovviamente dipende molto dalle fasi, nel senso noi ad oggi abbiamo un team di sviluppo che conta circa 250 ingegneri sviluppatori, quindi è un numero che è sicuramente importante, che è necessario comunque anche per la crescita che stiamo avendo anche lato clienti, quindi poter comunque rispondere a tutte quelle che sono le esigenze. Stiamo arrivando a oltre 13.000 clienti a livello globale, però ovviamente dipende molto dalle fasi della crescita in cui è un'azienda. A parte quello, poi abbiamo, diciamo, le API che sono aperte, quindi qualsiasi azienda che vuole integrare un altro software con Factorial lo può fare in autonomia, quindi sono pubbliche. Tantissimi dei nostri clienti sviluppano integrazioni con altre soluzioni che utilizzano loro per altre tematiche in autonomia. Inoltre noi abbiamo anche poi un marketplace con integrazioni che abbiamo sviluppato già noi e che offriamo ai nostri clienti, specialmente in ambito Microsoft, visto che è il nostro partner sia tecnologico, che poi sta aiutando anche quella che è la crescita a livello globale.
Ok, open source? No, mica tanto, perché se il vostro partner è Microsoft userete, come dire, prodotti Microsoft.
Sì, usiamo prodotti Microsoft sia per quanto riguarda appunto il cloud, ci basiamo sul Azure Azure Cloud, sì. E poi anche per tutta la parte adesso poi di intelligenza artificiale ci stiamo basando su OpenAI.
Infatti, che cosa ci fate con l'intelligenza artificiale? Cioè, che cosa si potrebbe fare adesso, oltre a quello che fate già, ma che cosa si potrebbe fare con l'intelligenza artificiale?
Sì, allora diciamo che per noi l'intelligenza artificiale ha l'obiettivo di rendere più agili i processi sia per l'HR, quindi sia per chi amministra il software, sia anche per il dipendente. Quindi cosa si può fare con l'AI, con l'intelligenza artificiale su un software di risorse umane? Dipende molto dalla funzionalità, quindi dipende molto dall'area di riferimento. Noi dove stiamo investendo di più oggi è per la macro area che dicevo all'inizio, quella relativa al talento. Quindi per tutta la parte sia di selezione del personale che poi di gestione delle performance e di competenze del dipendente. Oltre a quello, anche per tutta una parte poi di reporting e analytics, quindi possibilità di creare delle dashboard per poter analizzare tutti i dati che vengono inseriti all'interno di Factorial, quindi soprattutto anche per capire com'è l'andamento dei costi di un team, di un dipendente, come sta crescendo, sta decrescendo, e quindi si possono creare appunto dei report sempre tramite il supporto dell'intelligenza artificiale. Da ultimo, sempre appunto tramite il supporto di Microsoft, stiamo implementando anche Copilot all'interno di Factorial, quindi diciamo l'intelligenza artificiale di Microsoft all'interno di Factorial, che permetterà di poter richiedere di svolgere azioni all'interno di Factorial all'intelligenza artificiale.
Ok, tornando al primo punto, cioè sui report, mi è chiaro, cioè mi sembra che sia abbastanza chiaro, tu fai realizzare un report a un sistema, esatto, di intelligenza artificiale generativa, gli fai delle domande scrivendo.
Esatto.
E nella prima parte invece mi fai un esempio di come l'intelligenza artificiale,
sì,
può essere usata?
Sì, assolutamente. Per la parte ad esempio di selezione del personale, noi ad oggi abbiamo già implementato l'intelligenza artificiale per quanto riguarda lo screening dei curriculum, quindi ti aiuta a fare un match tra quello che è le competenze che tu richiedi per un determinato ruolo e le competenze che vengono lette all'interno dei curriculum dei candidati. Quindi questo facilita a capire quelli che possono essere candidati, ad esempio, che sono più in linea con delle competenze che tu stai richiedendo, quindi per un determinato ruolo. Per la parte invece di performance, aiuta ad analizzare soprattutto quelli che sono i risultati che vengono ottenuti da magari delle performance review. Quindi immaginiamoci aziende, magari 200-300 dipendenti, che decidono di lanciare una performance review a tutti i dipendenti. Ovviamente se si vogliono raccogliere poi tutti i dati in un unico e avere, diciamo, una risposta a livello generale di quello che è il clima all'interno dell'azienda, quelli che sono magari i punti su cui lavorare, quelli che sono invece i punti su cui si sta facendo bene, può essere complicato dover andare magari ad analizzare risposta per risposta, eccetera. Quello che fa l'intelligenza artificiale in questo caso è quello di raccogliere i punti diciamo più comuni tra tutte le varie risposte e aiutare a capire quelli che sono i risultati a livello proprio di generali, quindi di tutta l'azienda.
Ti ringrazio per essere stato con noi, Andrea Galimberti di Factorial. Grazie, a presto, buon lavoro.
Grazie Enrico, grazie a te per l'invito ancora. A presto.
A proposito di quello che dicevamo pochi secondi fa sulle spese di trasferta e sui rimborsi, ne abbiamo parlato proprio questa settimana in una Digital Roundtable che abbiamo organizzato a Radio 24 e abbiamo chiarito gli aspetti normativi, visto che ci sono una serie di novità legate alla manovra economica, sull'obbligo di tracciabilità dei pagamenti quando un lavoratore è in trasferta. Allora, potete ascoltare e vedere la Digital Roundtable su radio24.it, sezione eventi. E un aspetto che mi piace sottolineare è che oggi si possono attribuire ad un dipendente carte aziendali attivandole o disattivandole a seconda delle necessità su un'app, su uno smartphone. E questo ce lo ha spiegato molto bene, anche con una serie di particolarità che sentirete nei prossimi minuti, uno degli ospiti, che è Carlo Gualandri, amministratore delegato di Soldo, che fa proprio questo, è una piattaforma di automazione di pagamenti e spese aziendali.
Quando io prendo una carta, ho un pezzo di plastica dove ci sono scritti sopra dei numeri che mi possono essere utili se devo mettere in un commercio elettronico e ribattere sul computer. E poi c'è quel cippettino che contiene i dati della carta stessa. Ma quella stessa cosa può essere, ormai nella stragrandissima maggioranza dei telefoni, a meno che uno non abbia il Nokia degli anni del secolo passato, oggi sono una funzionalità che tutti i telefoni hanno. Quindi quelle stesse informazioni io le rendo disponibili al mio telefono. Il mio telefono in quel momento, attraverso la sua antennina, perché ogni telefono adesso ha la stessa antennina NFC che è quella che c'è nella carta di plastica, e io con quello posso andare a toccare. E quello che diceva Palombi è proprio quello: se io oggi sono a Tokyo e ho bisogno di una carta, 10 secondi dopo una carta, 10 secondi dopo quella carta è entrata nel mio telefonino, Google o Apple o Samsung che sia, 10 secondi dopo io sto comprando qualche cosa. Le piattaforme moderne, in aggiunta ormai essere volendo anche le e-carte che sono dematerializzate, come pure i pezzi di plastica che ci rendono tutti sicuri, le mettiamo nel portafoglio, tutte e due. Ma le piattaforme moderne, quello che facciamo noi, ma ormai da tanti anni, è che quella carta non è necessariamente di credito, quella carta può essere di debito. Io la posso dare a 1.000 o 2.000, abbiamo clienti con migliaia e migliaia di dipendenti, ce l'hanno. Nel momento in cui hanno ricevuto la carta, non hanno neanche il plafond, hanno ricevuto una carta che in quel momento è inattiva, è spenta, non va da nessuna parte, fino a quando il processo di workflow definito dalle logiche aziendali mi dice devi andare in trasferta, e quello è il processo che succede nelle cose aziendali, quindi devi andare in trasferta, la trasferta viene approvata secondo le logiche dell'azienda, alla fine della quale si è definito qual è il tuo plafond di spesa per quella trasferta, automaticamente la tua carta si sveglia il giorno che tu vai in trasferta, contiene la capacità di spesa fino a X, quello definito dall'azienda che è ragionevole o quale che siano le policy, alla fine della trasferta si spegne, tutti i soldi che tu non hai speso ritornano alla tesoreria aziendale, quello che questa carta fatta così ha lasciato dietro è un elenco di transazioni, che magari quella stessa piattaforma, di nuovo questa è un'esperienza nostra, normale, quella stessa piattaforma con lo stesso app sul telefono che ti aveva abilitato a inserire quella carta sul tuo sistema di wallet mobile, Apple, Google, Samsung che fosse, ti ha anche detto guarda che appena fatto una spesa, sei già lì, fai sta benedetta foto, mettimi queste due informazioni, finito. Il controllo non presuppone che se io do una carta a 1.000 persone o 1.000 persone che oddio cosa fanno, spendono, e lo scopro il mese dopo quando mi arriva lo statement. No,
perché se le spengo e le accendo ne posso accendere 10, le altre 900.
Praticamente, scusi, ma chiedo perché sono affascinato anche dalla possibilità. Praticamente uno ha una prepagata vuota, per capirci, poi può essere anche non fisica, potrebbe essere persino solo virtuale, ha una prepagata vuota che nel momento in cui dice io sto partendo, sto andando in trasferta, sto via 4 giorni, l'azienda dice benissimo, guarda, secondo noi tu puoi cavartela con un plafond di 1.000 euro per questi 4 giorni, 250 euro al giorno, hai una in mano o nello smartphone, hai nel telefono aziendale ancora meglio, hai i tuoi 1.000 euro in questa carta aziendale. Dopodiché, se io anziché 1000 ho speso 800, i 200 tornano nella disponibilità dell'azienda. L'unica incombenza che io avrei sarebbe quella di fotografare eventualmente lo scontrino o, quando rientro, di chiedere all'amministrazione di scaricare l'evidenza delle mie spese sostenute.
No, non c'è bisogno. Io sono in trasferta. Sì. Io faccio quella foto dello scontrino. L'amministrazione la riceve in tempo reale. Insieme
non devo
al pagamento.
Nulla.
Non devo fare nulla. E due cose solo. Uno, se poi per caso succede che la mia trasferta viene estesa di altri 3 giorni, schiaccio un bottone e io ho il plafond aumentato agli altri 3 giorni, senza emergenze. E due, in molti casi il personale delle aziende industriali, quando va in trasferta, ci va per fare qualche cosa. E spesso per fare questo qualche cosa deve sostenere delle spese che non sono più trasferta, sono spese di operation. Il bello di questa cosa è che io posso cambiare modalità. Ho finito la mia trasferta, sono arrivato dove dovevo arrivare con tutto quello che abbiamo appena descritto. Cambio cappello, ma sono sempre io, sempre col mio telefonino, sempre con la mia carta, ma cambio budget, cambio modalità, entro in modalità operation e magari lì, controllato dalle regole, non delle policy di trasferta, ma delle policy con cui io spendo i soldi dell'operation, magari spendo 50.000 euro.
Questa era la voce di Carlo Gualandri da una Digital Roundtable che abbiamo organizzato questa settimana. Ne abbiamo in programma una anche la prossima settimana. Ci sarò io e Maurizio Melis e parleremo di intelligenza artificiale in azienda. La fabbrica che pensa, l'abbiamo intitolata, come l'intelligenza artificiale sta ridefinendo i processi produttivi, l'efficienza e la sostenibilità industriale. Giovedì 27 marzo tra le 15 e le 17 potete seguirci su radio24.it oppure anche ovviamente in streaming, ovviamente sul sito e anche alla radio. Abbiamo un secondo canale DAB, la nostra radio digitale, abbiamo Radio 24+1 dove normalmente trasmettiamo Radio 24 in ritardo di un'ora, se per caso vi perdete qualcosa potete recuperarlo così, e però quando facciamo le Digital Roundtable, questi eventi speciali li trasmettiamo anche alla radio, essendo noi una radio, insomma mi sembra giusto trasmetterli anche attraverso questo canale. Registratevi gratuitamente su radio24.it e seguiteci la prossima settimana, ma poi troverete la registrazione disponibile sul nostro sito. Adesso parliamo di cyber security. A partire da quello che è accaduto recentemente, nelle ultime settimane abbiamo commentato, soprattutto vi abbiamo dato notizia all'interno di GR24 di una serie di attacchi che sono stati attribuiti alla Russia, e tra poco parleremo anche di attribuzione, attacchi cosiddetti di cyber activism, cioè attacchi dimostrativi di attivismo digitale. In questo caso stiamo parlando di un attivismo particolare, uno Stato, se è stato quello Stato, che per criticare, per attaccare anche, come dire, in maniera digitale un paese, quindi non solo a parole, ha creato questo tipo di attacchi che si chiamano DDoS, Distributed Denial of Services. Sostanzialmente questi attacchi si portano a compimento imballando di richieste, lanciando tantissime richieste oltre quelle che ragionevolmente vengono ritenute possibili, e quindi i siti internet vengono strutturati per un certo numero di richieste. Se queste richieste sono 10 volte tanto, 20 volte, 100 volte tanto, ovviamente il sito internet e quindi il servizio va in tilt. Un po' come se tutti andiamo in autostrada. L'autostrada è fatta per raccogliere un numero che ragionevolmente si ritiene normalmente utilizzi l'autostrada. Se ci andiamo tutti contemporaneamente in 60 milioni, ovviamente questo servizio va in tilt. Così succede per tutte le cose. Quando tutti si attaccano al telefono, ad esempio, perché magari c'è un'emergenza, sappiamo benissimo che le linee vanno in tilt, saltano, sono intasate. Un po' questo è il concetto del DDoS, Distributed Denial of Services. Però sono attacchi che sostanzialmente non rubano informazioni, a noi cittadini creano poco danno, perché molto spesso questi servizi vanno in tilt magari per pochi secondi o per pochi minuti. Però qualche settimana fa parlavo con Bernardino Grignaffini, che è il fondatore nonché l'amministratore delegato di Certigo, che è una società che si occupa di cyber security, scritto Certego, e mi diceva: beh, però non li snobberei troppo, non vanno sottovalutati. E adesso vi spieghiamo il perché, poi parleremo anche di altre questioni legate alla cyber security, ad esempio anche l'attribuzione di un cyber attacco. Bernardino Grignaffini, l'ho incontrato pochi giorni fa.
Ah, è vero, abbiamo visto soprattutto a livello di media, nei giornali, che questi attacchi si sono verificati su tante aziende, in particolare aziende di grandi dimensioni. Ed è pur vero che molte di queste aziende erano preparate per difendersi, e quindi questo tipo di attacchi non ha sortito degli effetti significativi. Però è bene ricordare che, per ragioni che non sono sempre chiarissime, all'interno delle liste che costituiscono i target di attacco finiscono anche delle realtà che non hanno la capacità di difesa che possono avere grandi aziende per questi attacchi, appunto, che si chiamano DDoS, di negazione dei servizi. Quindi da un lato ci sono degli effetti concreti, soprattutto nelle aziende, ripeto, di dimensioni un po' più contenute. Dall'altro bisogna anche considerare che possono essere poi sfruttati da chi invece sta attaccando in modo molto più serio l'organizzazione, la vittima, diciamo il target, e quindi possono costituire un po' una distrazione importante per i team di protezione che purtroppo devono occuparsi dell'attacco di DDoS, mentre magari l'attaccante sta svolgendo un attacco in una direzione totalmente diversa. Quindi è importante non trascurarli, diciamo.
È un po' come se nel mondo fisico c'è una manifestazione di attivisti che di fatto magari blocca gli accessi ad un'azienda, però di fatto non sta creando grossi problemi, ma che attira le attenzioni di chi si deve occupare della sicurezza fisica, e magari nel mentre dietro arrivano i ladri e ci rubano tutto.
Esattamente, è proprio così.
Senti, voi fate costantemente analisi su quello che accade in rete e monitorate quello che accade in rete, e in una delle vostre analisi avete, ovviamente, come spesso si fa, fatto un riassunto di quello che è successo nel corso dell'anno, nel 2024, e la prima, che potremmo dire non è una notizia, però comunque la diamo perché è uno dei dati più rilevanti, è che c'è stato ancora un aumento a doppia cifra, che pare incredibile, degli attacchi in generale. Poi magari possiamo anche dare un'occhiata e analizzare quali sono questi tipi di attacco. Per quale motivo siamo ancora alla doppia cifra? Cioè, sono 20 anni, 30 anni che parliamo di cyber security, ancora oggi parliamo di attacchi cresciuti in un solo anno del 26%.
Sì, questo purtroppo è un dato di fatto. Noi attualmente osserviamo complessivamente circa 1.8-2 milioni di asset, cioè di possibili target, di possibili obiettivi di attacco. E nel 2024 abbiamo appunto riscontrato un aumento significativo, appunto il 26% della quantità di attacchi. Il perché di questa ragione è, a mio avviso, ad attribuirsi a molteplici cause. C'è sicuramente un fattore legato diciamo alla situazione geopolitica attuale, ai vari conflitti geopolitici che peraltro sono i principali responsabili, no, di questi attacchi di DDoS che citavamo prima, ma ci sono anche degli altri fattori. C'è un utilizzo dell'informatica, c'è un processo di digitalizzazione in atto che purtroppo, soprattutto nel nostro paese, non è associato ad una presa di coscienza dei rischi che questa digitalizzazione comporta. Quindi noi siamo un attimino sovraesposti magari rispetto ad altre nazioni, ad altri paesi, e quindi questo facilita l'incremento di questi attacchi. C'è una quasi totale assenza di deterrenza che è facilitata appunto anche dalla congiuntura geopolitica, perché chi commette questi atti ha una percezione del rischio di essere poi effettivamente preso e di pagarne le conseguenze, che è trascurabile, quasi nulla. E quindi tutti questi fattori contribuiscono a creare quella che io chiamo la tempesta perfetta, che ahimè continua ad aumentare e non accenna a diminuire. Poi ci sono altre circostanze, come ad esempio la riduzione anche della disponibilità di denaro fisico, no? La disponibilità di valute digitali. Sono tutti fattori quasi sociologici, prima ancora che tecnologici, che creano questo incremento molto molto significativo.
A proposito del tipo di attacco, voi fate molto monitoraggio di quello che succede sulla rete. Quali sono le modalità di attacco più diffuse?
Diciamo che osserviamo soprattutto tre vettori di attacco, no? Tre modalità utilizzate dalla criminalità informatica. La prima tecnica è probabilmente quella del phishing. Continuiamo nonostante tutto a osservare un aumento costante, diciamo, dello strumento di phishing, seppur con una variabilità direi quasi stagionale.
Ricordiamo che il phishing è banalmente l'email che io ricevo da un indirizzo molto spesso strano, o comunque un indirizzo fasullo, in cui mi viene proposta, che ne so, devi ritirare un pacco, devi ritirare un premio, cose del genere. Io insomma, molti ci continuano a cadere, che è incredibile, no?
Sì, hai ragione, è abbastanza strano osservare che nel 2025 sia ancora uno strumento così utilizzato, proprio perché ahimè continua a essere efficace ed efficiente per gli attaccanti. Un altro strumento che osserviamo molto frequentemente è il furto di credenziali, spesso associato a malware. Ci sono dei malware che vengono chiamati infostealer, quindi che rubano proprio informazioni, rubano credenziali e altri dati importanti per poi riutilizzarli per l'accesso appunto ai sistemi. E il terzo vettore che noi osserviamo più frequentemente è quello che invece si riferisce allo sfruttamento di vulnerabilità presenti soprattutto sulle superfici esterne delle nostre organizzazioni. Sono tre modalità che sono dovute, sono legate prevalentemente all'approccio generale che adotta la criminalità informatica, ovvero la tendenza a specializzarsi sempre di più e a spendere, diciamo, il meno possibile. Sono attacchi molto efficienti, quindi hanno basso costo e alti profitti per i nostri avversari.
Certo, diciamo che se uno vive in posti strani del mondo, o forse anche in Italia, e ha qualche competenza tecnologica, sicuramente è abbastanza facile fare degli attacchi. Non stiamo parlando di tecnologie avanzatissime.
Corretto.
La maggior parte... Un po' come fare il terrorista, non è che bisogna essere così bravi.
Sì, ma in più c'è anche il fatto che anche se uno non è particolarmente bravo con l'informatica, magari ha altre caratteristiche, altre capacità che sono utili poi in generale per il mondo della criminalità informatica, e quindi esiste poi un concetto di organizzazione proprio in cui ciascuno ha un ruolo ben preciso, per cui io posso magari non essere una persona davvero tecnicamente molto forte col computer, ma trovo magari chi lo è, e quello che invece di cui mi occupo è magari il lavaggio del denaro sporco che riesco a ottenere. Quindi ognuno ha una sua propria specializzazione.
Certo, lavaggio di denaro sporco, in quel caso, in questi casi, denaro digitale, perché si devono affinare anche tecnologie o comunque tecniche di questo tipo. Non mi hai citato il ransomware, perché non è una tecnica d'attacco?
No, il ransomware è tipicamente uno strumento che viene usato poi nelle fasi più avanzate dell'attacco, quando magari si è già sfruttata una vulnerabilità sul perimetro dell'azienda, oppure si è già riuscito a ottenere delle credenziali che hanno permesso all'attaccante di ottenere appunto delle capacità via via sempre più elevate. Quindi il ransomware tipicamente viene utilizzato nella fase finale, non è propriamente un vettore di attacco.
ti faccio una domanda sulla provenienza degli attacchi, perché questo è un argomento molto interessante e adesso vi facciamo capire perché è interessante. Voi nella vostra analisi fate una classifica dei paesi da cui più frequentemente arrivano gli attacchi, però vanno spiegate alcune cose. Intanto iniziamo appunto da dove rilevate la maggior parte degli attacchi?
Sì, lo scorso anno la maggior parte degli attacchi proveniva da indirizzi IP associati alla Cina, con più di un 30%, quindi più di un attacco su tre era da quella provenienza. Abbiamo osservato un numero elevato di attacchi provenire dagli Stati Uniti, dall'India, dalla Russia e così via. Però è importante sottolineare che queste provenienze non possono assolutamente implicare che l'attaccante sia effettivamente cinese, americano, russo, indiano, eccetera. Uno dei problemi maggiori con cui ci dobbiamo confrontare è il concetto di attribution, cioè di attribuzione, cioè chi sta dietro alla tastiera che poi ha determinato quell'attacco, quella compromissione. Molto spesso Cina, Stati Uniti, India hanno a disposizione dei data center che vengono utilizzati da chiunque e quindi anche dai nostri avversari, da persone che poi sono di fatto i veri responsabili di questi attacchi. Quindi la provenienza in termini semplicemente di indirizzi IP non implica assolutamente che in questo caso, ad esempio, la Cina per forza di cose debba essere responsabile di un terzo degli attacchi. La Cina, il governo cinese o semplicemente cittadini cinesi.
Ecco, questo è interessante perché vuol dire che molto spesso quando si fanno questo tipo di attribuzioni non è detto che sia vero. Poi è vero che ci sono delle tecniche per cui si può capire se un gruppo è un gruppo cinese, russo o di altri paesi, però bisogna sempre stare un po' attenti quando ci sono questo tipo di attribuzioni, perché sui media spesso girano informazioni di questo tipo.
Sì, assolutamente corretto. Quello che si tende a fare per appunto attribuire la responsabilità di un attacco, quando si abbiano informazioni, dettagli dell'attacco sufficienti, si può cercare di comprendere se le tecniche utilizzate in quella particolare circostanza assomigliano alle tecniche utilizzate abitualmente dalla gang X, può essere Klopp, può essere Akira, questi sono i nomi che sono stati dati a queste gang. Rimane il fatto che appunto il processo di attribuzione di responsabilità rimane estremamente complesso.
Senti, l'intelligenza artificiale, questo è il grande tema di questi ultimi mesi, di questi ultimi due anni, che alcuni dicono sta rivoluzionando anche il settore della cyber security. Siamo sicuri, è vero?
Ma diciamo potrei darti due risposte completamente diverse e essere più o meno corrette entrambe, per cui cerco di stare un po' nel mezzo, nel senso che l'intelligenza artificiale è uno strumento che da tanto tempo è utilizzato nell'ambito della cyber security, devo dire per ora con risultati ancora abbastanza limitati rispetto magari ad altre tecniche più tradizionali. Oggi tuttavia, in particolare con le piattaforme LLM, quindi parliamo di ChatGPT, di Grok, di Gemini, parliamo di DeepSeek, questo sta diventando uno strumento sostanzialmente, non dico proprio indispensabile, ma con delle prospettive di utilizzo davvero estremamente significative. Provo a parlarvi di un caso su tutti. Una delle attività più impegnative per aziende come la nostra è l'analisi di quelli che sono gli allarmi che continuamente arrivano sui nostri sistemi, che sono centinaia di migliaia ogni anno. Questa analisi spesso è estremamente difficoltosa, anche perché diciamo sostanzialmente si tratta di parlare con delle macchine, con i computer e...
Sì, non è che arrivano dei messaggi di testo, delle email, no, cioè arrivano dei segnali che sono numerici, delle stringhe di testo, sono...
Esattamente, arrivano delle informazioni che sono in parte testuali, in parte sono, diciamo, gli stessi dati, le stesse telemetrie che hanno determinato poi quell'allarme. La tecnologia LLM può essere un modo estremamente efficace per aiutare l'analista a tradurre questi segnali in testi molto più facili da comprendere, oltre a permettere all'analista di avere rapidamente accesso a delle informazioni che richiederebbero estremamente molto più tempo per poter appunto essere analizzate. Quindi abbiamo un miglioramento sensibile sia in termini di comprensione del significato dell'alert e dei dati ad esso associato, sia in termini di magari circostanze che si sono verificate in passato con modalità analoghe, e da questo punto di vista la piattaforma LLM ci permette di averne un riscontro immediato.
E la usate già?
La stiamo già usando, ma soprattutto stiamo investendo molto su questo tipo di tecnologie.
Abbiamo concluso questa puntata, grazie come sempre per la vostra attenzione. Io sono Enrico Paglierini, grazie a Laura Faginne che mi aiuta durante la settimana. Potete scriverci a 2024@radio24.it. Ci risentiamo nella prossima puntata, come sempre nella nostra versione super podcast che trovate nella notte tra il venerdì e il sabato, oppure nella nostra breve anteprima venerdì sera alle 22:45, domenica alla radio a partire dalle 14:00.